Dunque, questo è il primo incontro di una serie che abbiamo pensato per la sede di Monteveglio, relativo un po' allo studio che faremo quest'anno. In realtà ne abbiamo già fatto uno di incontri, leggendo, scorrendo un po' qualche testo del libro dei Vigilanti, uno dei cinque libri che compongono il libro di Enoch. E comunque vuole essere un'introduzione all'Apocalittica, un'introduzione che non ha alcuna pretesa, perché appunto non si vogliono trarre delle conclusioni, in quanto è l'inizio di un percorso, solo per presentare un po' la questione: che cos'è l'Apocalittica, in quale momento storico si situa, e qual è questa letteratura che ormai abbiamo cominciato un po' a sentire, a parlare, di cui abbiamo sentito parlare. E mi sono servito molto di. Ho rifatto lo schema varie volte. E stanotte ne ho rifatto un altro, quindi adesso però seguiamo questo. E ho seguito comunque, per fare una cosa molto semplice, un libro, un testo che consiglio, e se uno lo prende e lo legge troverà che poi le cose che dico sono quasi tutte prese da questo libro, perché è fatto molto bene. Introduzione alla letteratura in medio giudaica precristiana di Erich Nofke. È un valdese.
Ripeto, sono solo l'introduzione.
Introduzione alla letteratura medio giudaica precristiana.
No, che.
Nofke, Erich Nofke. E diciamo è una specie di manuale
Che edizione
claudiana. E testo abbastanza recente, del 2004. È un testo, è un manuale, quindi con non grandi pretese, però fatto molto bene. Faremo poi nel corso della nostra formazione, invece studieremo alcuni testi, in particolare per esempio il testo di Paolo Sacchi, l'Apocalittica giudaica, che ho nella borsa, ma no, non importa, questo qua, e la sua storia, l'Apocalittica giudaica e la sua storia, perché è stato ha segnato un passo importante in avanti nello studio della letteratura della tradizione giudaica, e del 1990. E dopo di questo leggeremo un altro testo di Boccaccini, vediamo insomma, e un testo di Bojarin, che sono testi fondamentali, perché sono testi che segnano delle tappe, degli avanzamenti. Ormai la letteratura su questo campo è abbastanza vasta, però bisogna sapere distinguere quali sono i testi che poi sono fondanti, portano avanti il pensiero, o altri testi che riprendono questi testi qui, poi ne sviluppano alcune idee, o comunque insomma non sono in realtà poi dei passi in avanti. A mio avviso, prendendo il Sacchi, prendendo il Boccaccini e prendendo Bojarin, riusciamo a vedere un po' lo sviluppo della questione riguardante la tradizione giudaica extra-biblica, cioè oltre l'Antico Testamento. Però quindi la mia vuole essere un'introduzione molto semplice, no? Quindi ho già complicato le cose però. E allora comincio con alcune premesse, anche se forse in questi giorni abbiamo terminato di leggere il capitolo 13 di Marco. Comincio così facendo un riferimento alla nostra lezione. Marco, come sappiamo, nel capitolo 13 ricorda la figura del figlio dell'uomo, parla dell'abominio della desolazione, temi che figure che sottolineano il rapporto di questo capitolo, quindi del Vangelo di Marco, ma particolarmente di questo capitolo con Daniele. Il figlio dell'uomo, lo sappiamo, il capitolo settimo di Daniele, l'abominio della desolazione, o la devastazione, della devastazione. Non è raro però sentire conclusioni che da questo collegamento di Marco con Daniele affermano che Gesù qui riprende l'attesa di un riscatto politico da ottenere grazie a un Messia discendente di Davide, un re appunto, e che Gesù contesta e confonde con la sua vicenda di umiliazione e di insuccesso politico. C'è un'osservazione da fare su queste affermazioni, che in sé contengono anche degli elementi veri, ecco, oggettivi. Daniele però non attende in realtà un messia regale della discendenza davidica. Se andiamo a leggere Daniele, c'è la parola consacrato, non ricordo più il capitolo, troviamo la figura del consacrato, ma in realtà non è il consacrato, non sembra per nulla essere un discendente di Davide, quindi non è un re. Il consacrato che esiste nel libro di Daniele non è un re, quindi fare questo collegamento di Marco 13 con il Daniele e arrivando alla conclusione che qui Gesù con la figura rifiuta questo re messianico anche prefigurato da Daniele non è corretto. E questo cosa dimostra? Dimostra che noi abbiamo fatto sempre una lettura, spesso diciamo una lettura dell'Antico Testamento o comunque della tradizione giudaica o comunque delle attese giudaiche molto, come dire, senza tenere presente che ci sono molti aspetti, che le attese sono molte, non sono uniche, non si può riassumere l'attesa messianica nell'attesa di un re della stirpe di Davide che venga a liberare Israele. Questa è una delle attese e Daniele dimostra che invece ce ne sono delle altre, un messia che non è un discendente di Davide. E già da questo possiamo comprendere che abbiamo bisogno di leggere i testi dell'Antico Testamento con un'attenzione maggiore, con una comprensione che ci troviamo di fronte a testi che sono stati interpretati dalla tradizione giudaica, anche Daniele, diversamente. In secondo luogo, una seconda premessa che farei, si tratta anche di cambiare atteggiamento nei confronti di una vasta letteratura oggi riemersa, accanto alla Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, le tre parti che compongono l'Antico Testamento, la Torah, i profeti e gli scritti. Un tempo questa letteratura era liquidata molto in fretta, in quanto ritenuta non ispirata, e quindi anche vista con sospetto perfino a volte nell'insegnamento della Chiesa. In un sito del 2012 che ho trovato su internet, citando alcuni studi pretenziosi, si trova ancora, per esempio, scritto che, e lo leggo perché è interessante, dice che la letteratura apocalittica nasce al tempo in cui l'ellenismo pagano trionfa in Israele e il Tempio viene profanato per accendere sempre più la speranza della riscossa nazionale giudaica sotto la guida dei falsi profeti predetti da Gesù. L'apocalittica apocrifa, per rafforzare questo revanchivismo nazionalistico, si serve dei profeti canonici dell'Antico Testamento e li arricchisce di predizioni immaginifiche che descrivono il trionfo di Israele sui pagani o non ebrei, Goim. Israele sarà liberato e vendicato e guidato da Yahweh e dal suo Messia. Si s'attollerà nella pace e nell'abbondanza. Le 12 tribù torneranno per imperare sulle genti domate e calpestate. Così viene vista il messaggio della letteratura apocalittica da questo sito. L'apocalittica ha falsificato il Vecchio Testamento e ha ostruito le vie al Vangelo, ha predisposto i giudei a respingere Gesù, presentando un Messia che ridona a Israele l'indipendenza politica e gli procura il dominio universale. L'apocalittica accentuò il particolarismo nazionalistico e spinse Israele alla ribellione contro Cristo e contro Roma, quindi al disastro. Questo è un giudizio del 2012 dato da un sito cattolico.
Perché un sito così senza un...
Adesso non so perdere tempo, sì, ce l'ho, comunque se lo volete poi vi do.
No, questo è un autore
che era citato come esempio di modo con cui non va letto.
Di modo con cui? Beh, certo.
Sì,
spero che sia stato chiaro, se no chiudo tutto e vado a casa. Ecco, per dire fino a che ancora oggi, tuttavia, rimangono posizioni del genere molto... Terzo punto, si deve osservare che il termine apocalittica, però, è stato coniato solo nel XIX secolo. È un termine molto recente, siamo nell'Ottocento. Molti secoli dopo la fine degli scritti apocalittici, da studiosi tedeschi. E viene applicato da questi studiosi solo ad alcune opere letterarie del giudaismo e del cristianesimo, secondo criteri formulati appunto nel XIX secolo. Un'operazione quindi che possiamo anche ritenere discutibile e che è stata anche oggetto in effetti di critica da parte di molti altri studiosi. Che ci sia una letteratura apocalittica è discutibile. Poi mi spiego, Nessun ebreo, infatti, di quell'epoca si è mai affermato un apocalittico o facente parte di una qualche movimento apocalittico. Non c'è stato un movimento apocalittico. E apocalittico è un termine inventato nel XIX secolo. È vero, d'altronde, che di Apocalisse si cominciò a parlare molto prima, quando si scoprirono forti affinità, per esempio, dell'Apocalisse di Giovanni con altri testi giudaici. Il termine però indica comunque una certa astrazione degli studiosi moderni, questo va ripetuto, per indicare una dimensione spirituale, una tensione spirituale più che un sistema teologico, è una tensione spirituale. C'è un'attesa apocalittica, che noi diciamo così poi le spiegheremo, che è comune a una certa letteratura. Questo ha dato modo a questi studiosi di individuare un genere, più che un genere letterario, una tensione spirituale, un movimento spirituale, che però non era definito in gruppi. È un movimento, come dire, trasversale a tutta la letteratura giudaica di quell'epoca, che poi precisiremo qual è. In conclusione, pur riconoscendo una validità a questa astrazione molto tarda, tuttavia non si deve perdere di vista che questa selezionata letteratura apocalittica fa parte di una letteratura molto più vasta e che mantiene molti agganci con essa. E allora queste erano le premesse alcune. La prima parte quindi è nella che svolgerei a questo titoletto: l'apocalittica fa parte della letteratura del medio giudaismo. È un'epoca, quella del medio giudaismo, che va dal 332 avanti Cristo fino al 135 dopo Cristo. Molto ampia.
Puoi ripetere?
332 avanti Cristo fino al 135 dopo Cristo. Io vi faccio solo vedere visivamente, perché non posso stare a leggere tutti i titoli, perderemmo un elenco fatto dal Charles Words a suo tempo, è ancora vivente, ma è abbastanza vecchio. Di tutta questa letteratura medio giudaica, così chiamata, io li ho elencati, sono una novantina di libri, abbastanza ampia, quindi ci sono generi molto diversi, ci sono anche quelli deuterocanonici, che in realtà sono entrati nella Bibbia in greco, non nella Bibbia, sì, nella 70, e ci sono anche, oltre ai documenti di Qumran, e Giuseppe Flavio, Filone Alessandrino, eccetera. Alcuni di questi sono molto importanti, ne vedremo, però ce ne sono moltissimi. Ci sono alcuni scritti che sono intitolati Apocalissi, Apocalisse di Abramo, Apocalisse di Adamo, Apocalisse di Elia, mi pare, e poi c'è l'Apocalisse, c'è un'Apocalisse di Sedrach, e ce ne sono, c'è un'Apocalisse di Sofonia, eccetera, ma fanno tutte parti di questa letteratura medio-giudaica. Questi scritti sono sopravvissuti grazie innanzitutto al clima caldo e asciutto del deserto di Giuda ed Egitto, a volte erano sepolti, e grazie anche, questo va ricordato, va detto, a chiese che hanno conservato questi testi che dalla tradizione giudaica sono stati scomunicati. E questo è vero, particolarmente dalla tradizione giudaica medioevale, ma anche prima. Voi sapete, c'è Boiarin, per esempio, che parla, un libro che studieremo, un autore che studieremo meglio, parla del mito di Yamnia. Sapete che Yamnia è l'assemblea di Yavne del 100 d.C., dove si dice che è stato fissato il canone delle scritture ebraiche da parte degli ebrei. Ora, questo Boiarin, che è ritenuto uno dei maggiori talmudisti di oggi, previventi, sostiene che in realtà Yamnia è un mito, non è mai esistito. Come per lui dice, non è mai esistito neanche, mi pare, il concilio di Efeso, se no, o, no di il primo, di Niceo. Sì. Insomma, sono tesi, sono affermazioni molto forti, però che cosa vuole affermare? Vuole affermare che intorno al 100 d.C., e questo è vero, all'interno dell'ebraismo, i rabbini, la tradizione rabbinica ha voluto unificare tutte le tradizioni presenti all'interno di Israele e unificare, diciamo, una letteratura che poi è sfociata nella Mishnah e poi è sfociata nel Talmud. E questo ha fatto sì che tutto il resto di una letteratura che era molto, molto presente nella gente, negli ebrei, è stata dimenticata o comunque volutamente messa da parte. Per esempio i libri di Enoch e tutte le altre queste letterature, io non ve le ho dette, potrei dire, fra questi scritti pseudepigrafi delle... un tempo si chiamavano apocrifi e pseudoepigrafi, adesso si chiama la letteratura medio-giudaica, però non sto a spiegare perché ci sono stati questi cambiamenti dei termini, si è passati a qualificarli prima in un modo e poi in un altro. Troviamo testi molto importanti, troviamo il Enoch etiopico, di cui parleremo, troviamo... il quarto libro di Esdra, troviamo i testamenti dei 12 patriarchi, che sono molto importanti, e tanti altri, ne cito alcuni, che segnavano anche una certa spiritualità del mondo ebraico. Però così successe, il libro di Enoch, per esempio, è stato conservato dalla chiesa etiope, e noi lo abbiamo in etiopico oggi. Infatti si parla di Enoch etiopico. Abbiamo anche qualche frammento del libro dei vigilanti, che è uno dei 5 libri che compone la letteratura di Enoch, in ebraico a Qumran, e questo dimostra che, benché sia l'Enoch etiopico è molto tardivo, siamo già avanti molto nei secoli, però in realtà esisteva, circolava già molto prima, perché alcuni frammenti sono presenti anche a Qumran. In che modo? Il problema è molto complicato. Era già un libro? Erano dei frammenti? O com'era questo? Però il pensiero che lì contenuto era già presente. Allora, i secoli. dal IV avanti Cristo al II dopo Cristo, praticamente 332 avanti Cristo, 135 dopo Cristo. Sono i secoli chiamati del medio giudaismo oggi, è un termine coniato da Boccaccini, che poi avremo piacere di ascoltare probabilmente quest'estate, anticipo, ha già accettato di venire alla Tre Giorni di fine di agosto, in cui faremo Matteo, però sempre tenendo presente un po' tutto il quadro storico, eccetera. Alcune cose di Matteo nel suo contesto del mondo ebraico. Sono secoli questi, iniziati innanzitutto perché si dice 332, perché 332 è l'anno in cui Alessandro Magno invade e conquista la Palestina. Da lì nascono problemi infiniti. Nasce un periodo nuovo per il mondo ebraico che termina col 135 d.C. Qual è questo periodo? È molto ampio. È il periodo così chiamato da Sacchi, quello del secondo giudaismo del secondo tempio. Non è tutto il periodo del secondo tempio. Voi sapete che il secondo tempio è stato edificato prima, con il ritorno di Esdra, però il periodo prima della conquista di Alessandro, dell'invasione di Alessandro Magno nel 332, c'è stato il periodo persiano, sotto i persiani, però è stato un periodo in cui Israele tutto sommato ha avuto una vita ancora dove era possibile, benché ci siano state anche guerre eccetera, tu quel che volete, avere una certa autonomia. Voi sapete, Esdra quando ritorna è governatore, eh? È governatore. I persiani rimangono là, qui c'è un governatore eccetera, una certa autonomia,
nella loro patria,
eh?
Persiani rimangono là,
nella loro patria, sì, e non vengono a invadere la... E ci sono state battaglie ugualmente, però diciamo così. E però con Alessandro Magno che cosa succede? Quando Alessandro Magno arriva c'è il dominio, c'è lo scontro, incontro e scontro con il mondo greco, con la cultura greca, con la Grecia, tutto quello che significa, a cui segue poi lo scontro, incontro con Roma. C'è quel breve periodo in cui i Maccabei riusciranno a trovare una certa indipendenza, ma l'arco di anni è un breve periodo che comunque ci permette ugualmente di dire che dal 332 avanti Cristo al 135 dopo Cristo possiamo identificare questo periodo come il periodo del medio giudaismo, di un Israele quindi che conosce varie sorti all'interno dell'incontro-scontro con il mondo greco e romano. Sono i secoli, per esempio, nei quali il giudaismo conosce una delle fasi più floride della sua storia. E in questo periodo il giudaismo conosce, gode di una grandissima diffusione e importanza in tutto il Mediterraneo, un'importanza non solo religiosa ma anche culturale. Pensiamo per esempio a Filone Alessandrino, pensiamo alla diaspora degli ebrei ad Alessandria, quello che ha significato lì non solo per gli ebrei ma per il mondo culturale di Alessandria. Era una componente culturale molto forte e Filone ne è un testimone. Gli ebrei in questo periodo erano presenti da Babilonia, perché no, alcuni quando sono tornati da Babilonia sono rimasti là, e una presenza babilonia è sempre rimasta, da Babilonia alla Spagna, divenendo una importante componente della società del tempo con Gerusalemme, Alessandria e Roma. In terzo luogo possiamo anche dire che la produzione letteraria sopravvissuta perciò è importante per lo studio dell'ebraismo e del cristianesimo, che ne fu erede in maniera forse anche maggiore dei pensieri di questa letteratura del giudaismo rabbinico, il quale invece se ne volle distanziare su tanti aspetti. Lasciamo perdere questa parte che avevo preparato, perché è una letteratura che presenta ovviamente anche numerosi problemi, ma non mi ci provo nemmeno a entrarci dentro.
Dici i titoli?
Sì, perché qui si perderebbe tutto il tempo. Per esempio, ci sono problemi per definire in modo preciso i testi di molte opere, cioè leggerli, interpretarli, tradurli, non è facile. Ci sono problemi riguardo alla loro collocazione geografica. Ci sono problemi riguardo alla loro collocazione temporale, la datazione, perché per esempio il libro di Enoch etiopico, composto di 5 libri, si svolge nell'arco di 3 secoli, la composizione del libro di Enoch, e non è facile. L'identificazione della loro matrice, oppure di un gruppo di persone, di chi li ha prodotti, perché erano libri presenti in varie biblioteche dove stavano gli ebrei. Oggi purtroppo noi abbiamo solo una presenza di qualcuno di questi libri, non di tutti, ma comunque di una letteratura giudaica, ebraica, l'abbiamo presente, l'abbiamo solo questa biblioteca a Qumran. Però non era l'unica biblioteca Qumran allora. Alessandria, pensiamo a Alessandria, poi tutto è stato bruciato, ma pensiamo anche a Roma, pensiamo anche a altri luoghi, al Cairo, alla Geniza, al Cairo, dove c'erano raccolte di questi scritti. Purtroppo c'è rimasto solo Qumran. Però questo vuol dire che era una letteratura che è difficile situare come matrice in un luogo, perché era presente un po' dappertutto. E il periodo storico è il periodo storico che va dalla conquista macedone della Palestina, come abbiamo detto, occupata da Alessandro Magno il 332 avanti Cristo, fino alla definitiva distruzione dei movimenti nazionalisti ebraici antiromani avvenuta nel 135 dopo Cristo. È la seconda distruzione di Gerusalemme. Sapete, c'è Roma che distrugge Gerusalemme nel 70, e la seconda distruzione di Gerusalemme, il Tempio, quella definitiva nel 135, a cui segue nel 135 anche la diaspora. Gerusalemme praticamente rimane quasi vuota. Epoca quindi di incontro e di scontro, come abbiamo detto, e che termina appunto con le due guerre del 66-74, 132-135. E con la diaspora iniziata però già in realtà nel corso della rivolta del 115-117 della comunità ebraica in Egitto. E per rendersi conto, se volessimo rendersi conto di come è complessa questa storia, che però ha questa caratterizzazione che la unifica, lo scontro-incontro con il mondo greco e col mondo romano, se volessimo leggere come è intensa questa storia, basterebbe prendere una cosa molto semplice, prendere la Bibbia di Gerusalemme che voi avete e prendete la tavola cronologica della Bibbia di Gerusalemme e guardate gli episodi, gli eventi che sono riportati in quella tavola a partire dal 333 avanti Cristo al 135 dopo Cristo, e lì trovate. E quindi non lo facciamo, però, perché sennò stiamo a perdere il tempo a leggere. Allora, però alcune cose, alcune date, da alcuni momenti da ricordare in ogni caso di quest'epoca. Nei primi 40 anni del secolo II avanti Cristo, il sistema teologico sadducita si dissolve. Qui, sì, Sadoc, sapete, no? Sadoc. Allora, che è figlio di Aronne, fratello di Mosè, e da quale discende i sacerdoti, i sadduciti. Non posso andare indietro a spiegare. Sì, ci accontentiamo, poi bisognerebbe spiegare, ma se no non riesco ad arrivare alla fine. Il sistema teologico sadducita si dissolve. Se vogliamo, proprio per dire qualcosa, è un sistema che secondo il Nofke è basato tutto su un criterio, è esagerato dire un criterio, ma come c'è un principio, un criterio che è molto importante nell'interpretare la storia. L'essere umano è libero di scegliere tra ciò che è giusto e ingiusto. Sarebbe uno dei criteri alla base di questo sistema teologico sadducita che si dissolve. Però durante il passaggio dalla dominazione egiziana dei Tolomei a quella siriana dei Seleucidi, voi sapete, no? Alessandro Magno, quando muore, l'impero di Alessandro Magno si divide. E in Egitto troveremo i Tolomei, in Siria troviamo Seleuco e i Seleucidi, che era un generale Seleuco al tempo di Alessandro Magno, era un suo generale, il quale prende, li troviamo in Siria e in Grecia, in Egitto ci sono i Tolomei, sempre legati, discendenti è l'impero di Alessandro che si divide in quattro. Sì. Allora, sono gli anni anche dell'avvento di Roma, però anche questo bisogna dire, sulla scena politica medio orientale, i quali sconfiggono nel 189 i Seleucidi in una battaglia. Il primo segno di questa crisi del sadducitismo è la instabilità che si viene a creare nella successione al sommo sacerdozio gerosolimitano. È una situazione di debolezza politica che vede una svolta nel 175, quando Giasone, fratello di Onia III, che era allora sommo sacerdote, questo lo leggiamo anche nel libro dei Maccabei, ottiene la carica dal re Seleucide Antioco IV Epifane dietro pagamento di un'ingente somma. Prima era tra le clausole dell'accordo con Antioco Epifane IV, tra le clausole dell'accordo c'era anche da parte di Giasone l'impegno di ellenizzare Gerusalemme, introducendo il ginnasio, erano i giochi, per esempio si dovevano fare i giochi anche completamente nudi, insomma c'erano delle clausole che erano tratte dalla cultura ellenica. Quello di Giasone in realtà era un vero tentativo di riforma dell'ebraismo, che partiva dal suo interno con l'intento di riformare il giudaismo pretendendo di mantenere l'identità attorno al Tempio del Signore. Il Tempio rimane, secondo Giasone, lui era sommo sacerdote, però accanto al Tempio c'è questa riforma che permette l'introduzione di istituzioni elleniche nella tradizione di Israele. Se vogliamo una specie di sincretismo, insomma, non si pone in realtà Giasone contro il Tempio, questo va detto, lui pretende di essere fedele. E a questo disegno si affianca anche un interessante tentativo di avvicinamento tra il sacerdozio e il popolo, il progetto di Alcimo, di abbattere il muro che nel santuario divideva i sacerdoti dai laici. Così riporta Sacchi nella sua storia del Secondo Tempio. L'obiettivo degli ellenisti era quello di creare a Gerusalemme qualcosa di simile a ciò che erano le religioni civiche delle città greche, cioè un culto peculiare del popolo ebraico, certamente che doveva rimanere, però aperto alle influenze esterne. Questa era la grande novità. Il conflitto sul processo di ellenizzazione assume toni però sempre più aspri, a causa dell'ingerenza del re Seleucide Antioco IV, il quale vieta la circoncisione a un certo punto e vieta anche l'osservanza del sabato, e quindi entra nelle istituzioni del mondo ebraico pretendendo di mettere accanto al mantenimento di alcune istituzioni ebraiche quelle semplicemente ellenistiche, ma di cancellare le istituzioni. A un certo punto salta fuori le istituzioni del giudaismo, la circoncisione, l'osservanza del sabato, e rivendica a Zeus Olimpo, sappiamo che costruire nel 167 se non mi sbaglio un altare a Zeus Olimpo, dove? Nel tempio di Gerusalemme. Adesso io non me lo sono posto questo problema. Comunque all'interno del tempio.
Però sì, non dentro, nel recinto.
Sì, nell'aria. Il risultato fu una guerra civile che esplode nel 167 con a capo Mattatia, il Maccabeo, sacerdote, e poi i suoi figli, i Maccabei, soprannome del primo dei loro, Giuda, chiamato Maccabeo, detto il Maccabeo come ricorda il martellatore. E il vero nome di questa famiglia era poi quella degli Asmonei. Abbiamo Simone, terzo fratello, dopo Giuda, e Gionata, il quale riesce poi finalmente a rendersi indipendente e a farsi nominare sommo sacerdote nel 142 dal re di Siria. Ci sarebbe da dire, però questo forse ne sappiamo qualcosa, di Israele sotto gli Asmonei e sotto Roma. Io però mi fermerei qui semplicemente dicendo che dal 142 al 63, sempre avanti Cristo, questo periodo, quanti anni sono? Un'ottantina mi pare. Israele è guidato dai Maccabei, e acquista una certa indipendenza, però poi, come sappiamo, tutto finirà con l'arrivo dei Romani. Un periodo di relativa pace sarà, però un periodo dove troveremo per esempio il conflitto sempre più acuto fra gli Asmonei e i Farisei, un fatto gravido di conseguenze, perché Israele diviene con i Maccabei, e questo ne troviamo tracce anche nel libro dei Maccabei, un attore politico della scena mediterranea, perché i Maccabei devono pagare le loro alleanze e vengono chiamati anche da altre parti a dare aiuto ai Romani. C'è il patto, no? Diviene un attore politico sulla scena mediterranea anche grazie alla presenza di numerosi insediamenti della diaspora ebraica nelle maggiori città, in particolare Alessandria. E nella lotta dinastica tra i Seleucidi, gli ebrei e le loro truppe hanno sovente il ruolo di ago della bilancia, diventano un attore nelle vicende dell'impero dei Seleucidi, un ago della bilancia addirittura. Poi con Roma continua la cosa, però poi tutto questo finirà, come sappiamo, nel 63, quando interviene Pompeo a dirimere una lotta fra i due fratelli Ircano e Aristobulo, scoppiata nel 67, e con la profanazione del Tempio a opera del condottiero romano, segno di una nuova sottomissione. Con questo atto finisce là il periodo dei Maccabei e si va sotto ai Romani. Non sto a continuare la storia. E come vediamo, qual è allora il problema? La ragione di chiamare tutto questo periodo, di vedere tutto questo periodo come un unico periodo, quello del medio giudaismo? Perché Israele ha un problema che non aveva prima. C'è il Tempio, c'è il ritorno da Babilonia, c'è la ricostruzione del Tempio. Coi persiani c'è una certa possibilità di portare avanti la pratica, anche il culto, eccetera. Con Alessandro Manio cambiano le cose, perché Israele è dominato nella sua terra prima da Alessandro Magno, dai eredi di Alessandro Magno, Tolomeius, Seleucidi, dipende dai momenti, e non è libero nella propria terra, e quindi c'è tutto il problema di Israele, del rapporto di Israele, dell'interpretazione della storia, degli eventi della storia, di questa storia. E qui troviamo tutta questa letteratura impegnata nell'interpretare questi eventi, questi fatti, e come interpretare appunto per i saduciti. Tutto era spiegato dal fatto che Israele è stato infedele. Per un'altra letteratura, qui riassumo, poi ci entriamo dentro casomai, è solo per anticipare, per introdurmi, per un'altra tradizione c'è qualcosa di più grosso. Non si accontentano di questo, e quindi tutta la letteratura di Enoch cosiddetta, e dove c'è un pensiero molto diverso nell'interpretare la storia. Sacchi propone di distinguere, propone due assunti teologici fondamentali. Sacchi è l'autore. Il peccato ha un'origine extraumana e ha reso il mondo qualche cosa di diverso dal volere iniziale di Dio. Il secondo criterio, la credenza dell'immortalità o dell'anima o del corpo alla sua resurrezione.
Scusa, puoi ripetere il primo?
Il peccato ha un'origine extraumana e ha reso il mondo in qualche cosa diverso dal volere iniziale di Dio. E quindi cominciano a leggere la storia a partire dagli eventi in un modo diverso, almeno per quel che possiamo comprendere. C'è il problema della fedeltà, della responsabilità umana, ma c'è un problema che una certa letteratura comincia a impostare, c'è qualche cosa di più, che deriva dall'esperienza di Israele sotto questi imperi. C'è qualche cosa di più, è la letteratura di Enoch. C'è un male che è superiore, che nel quale l'uomo si trova coinvolto, e è qualcosa di più forte, di extraumano, che sta al di sopra dell'uomo e dal quale l'uomo non ha nessuna possibilità di sfuggire. Se vogliamo, anche nell'Antico Testamento, nel Pentateuco, nella Genesi, troviamo delle tracce. Noi adesso ci arriveremo. Enoch, sapete, il peccato, il libro dei vigilanti, l'abbiamo visto l'altro giorno quando l'abbiamo letto, sottolinea molto il peccato dei vigilanti con le figlie dell'uomo, no? Con le donne. E questi vigilanti, che sono al di sopra del mondo umano, no, della sfera umana, che peccano, fanno questo peccato, e da cui nascono dei discendenti malvagi e che sono la causa di tutti i mali. Riassunto molto, molto, molto grossolanamente. E troviamo una traccia nel capitolo sesto, per esempio, della Genesi, quando parla di quei giganti, no? Che trescano con le figlie dell'uomo, con
i
figli.
Gli angeli trescano e i giganti sono i figli.
Sì, scusa, gli angeli che trescano e i giganti sono i figli. Troviamo delle tracce anche addirittura nel capitolo terzo della Genesi. Perché il capitolo della terzo della Genesi, il peccato, no? È vero. Lì c'è la risposta, c'è l'affermazione che il peccato è responsabilità dell'uomo. Perché è l'uomo che prende, eccetera, la donna e l'uomo che discutono, no? Chi è la colpa, però è loro e sono puniti loro. Però non si può vedere nell'affermazione che è la responsabilità dell'uomo che viene meno, non si può pretendere che questa sia la spiegazione ultima di quel capitolo, perché rimangono delle cose inspiegabili anche lì. Satana, da dove salta fuori. E lì c'è una certa tradizione che poi confluisce nell'Islam, nel Corano, no? Noi sappiamo, no? Il peccato Iblis, l'angelo che di fronte alla creazione dell'uomo si rifiuta che Dio abbia destinato la creazione all'uomo e che l'angelo sia al servizio dell'uomo, insomma. E questa è una tradizione, ma Enoch, il libro di Enoch, comincerà i primi capitoli appunto con il peccato degli angeli che peccano con le donne e nascono i giganti che provocano i mali su tutta la terra e l'uomo è invischiato in questa storia. È come dire, è l'affermazione che c'è qualcosa di più grande. È l'affermazione che c'è qualcosa di più grande, senza eliminare però la responsabilità umana, perché anche Enoch non la elimina. Lo troviamo affermato in tutta la letteratura, questa letteratura del medio giudaismo. Però appunto la risposta che la colpa di tutto è dell'uomo che è venuto meno alla sua responsabilità non può essere una risposta definitiva, non può essere una risposta, come dire, che sappia spiegare tutto. E allora troviamo appunto l'affermazione del libro dei Vigilanti che c'è un'origine extraumana e che ha reso il mondo in qualche modo diverso dal volere iniziale di Dio. Questo a partire dalla visione della storia, eh? La credenza e la seconda visione, la credenza nell'immortalità o dell'anima o del corpo o della sua resurrezione, alla sua resurrezione. E Enoch viene preso allora. Il libro etiopico di Enoch, che adesso poi guardiamo, diciamo qualcosa, è come l'esemplare di questa letteratura. Vantaggio di questo libro sta nel fatto che testimonia una tradizione ininterrotta nel corso di almeno 3 secoli. Potrei fermarmi qui per questa parte, vorrei adesso... Oh, ho perso un foglio, anzi ne ho persi di più. Ah no, è qui dietro. Allora, adesso ci proviamo a dire qualcosa intorno su Enoch, perché cerchiamo di andare un po'... Non affronteremo, non leggeremo i testi, eh. Io avevo cominciato però... Mi sembra che non ce la facciamo. Vi dico però alcune cose. Enoch, allora, questo libro che è diventato così importante, Boccaccini parla di una evidenza, la presenza, dice così, della teologia enochica, questa teologia dei libri di Enoch, anche in altri scritti che non sono apocalissi, il quale poi cercherà Boccaccini di dare un nome addirittura noto a questa corrente di pensiero identificandola con l'essenismo. Teniamolo presente, ma andiamo avanti. L'essenismo. Gli esseni, voi ne avete sentito parlare, i quali sono un movimento molto forte, sono migliaia perlomeno, e un tempo si pensava che fossero solo a Qumran. La comunità Qumran era la comunità degli Esseni, ma oggi invece è emerso da molti dati, anche da Giuseppe Flavio e da altre, da anche alcune scoperte archeologiche, che era un movimento che riguardava almeno tutta la Giudea, almeno tutta la Giudea, presente anche a Gerusalemme. Si parla, abbiamo visto anche leggendo il capitolo 13 di Marco, si parla, ne abbiamo parlato, insomma, l'abbiamo tirato fuori, ben ricordato, che si ricorda che a Gerusalemme c'era una porta cosiddetta degli Esseni.
C'è un movimento, sono delle tribù.
No, no, è un movimento spirituale.
Ci sono ancora oggi?
No, beh, no, adesso. E allora a Gerusalemme c'era una porta degli Esseni, e addirittura si parla da qualche parte, ora non mi ricordo più, di un quartiere esseno a Gerusalemme, legato appunto alla porta, degli Esseni. E dov'era questo quartiere? La porta degli Esseni era quella che dava sul Monte Sion. Ora Sion, Monte Sion è al di fuori di Gerusalemme, un tempo era all'interno. La porta degli Esseni era dopo il Monte Sion. E quindi al Monte Sion probabilmente c'era il quartiere degli Esseni. E quindi addirittura un'ipotesi che si fa, Gesù è andato a celebrare nel quartiere degli Esseni. E allora ci si spiega anche, secondo questa ipotesi, perché Gesù indichi un uomo, che troverete un uomo che porta la brocca, che di solito erano le donne che portavano le brocche. Perché? Perché ci troviamo nel quartiere degli Esseni. Anche questo è un segnale che gli Esseni erano anche a Gerusalemme. Questo è molto importante. Perché? Perché non è vero che gli Esseni sono Qumran. Qumran è una parte radicale di questo movimento degli Esseni. Qumran rifiuta in toto ogni rapporto con l'autorità giudaica del tempo, con i sommi sacerdoti, non riconosce l'autorità delle autorità giudaiche dell'epoca, i sadducei, eccetera, il rifiuto del culto al tempio, per cui addirittura gli Esseni celebravano probabilmente la Pasqua in una data diversa, addirittura, e questo era possibile. Perché? Perché loro seguivano, rifiutando il calendario lunatico, scusate, il calendario lunare utilizzato nelle celebrazioni al Tempio dai Sadducei. Loro celebravano ugualmente il 14 di Nissan, quello non si cambiava, però secondo il calendario solare, quindi rifiutavano il calendario lunare e stavano al calendario solare per rifiuto. Però voglio dire, il movimento esseno non è solo Qumran, il quale si pone al di fuori, ma il movimento esseno sta anche a Gerusalemme e quindi a contatto con il mondo, con le autorità, a confronto diretto con le autorità, eccetera. Quindi è un movimento molto, molto più ampio di quello che è stato pensato prima, identificando Qumran con gli Esseni e basta, tutto finiva lì.
Fare una domanda: come mai nel Vangelo non vengono mai fuori i sadducei, i farisei, gli scribi?
E questo io non so rispondere. C'è anche da dire che non vengono fuori, secondo me, tanti altri movimenti anche, sì. Si dice qualcosa di tanti altri movimenti.
Se è così importante, se addirittura...
Beh, perché non erano le autorità, cioè, forse anche per questo Gesù se la prende... non sono l'autorità, sono un movimento che si oppongono in ogni caso all'autorità del tempo, alle autorità giudaiche del tempo, al Sinedrio, ai sommi sacerdoti, eccetera, addirittura anche ai farisei.
Forse c'è anche un motivo alla fine perché non vengono. Tre volte quando c'è un'assenza di una cosa c'è anche un motivo.
Sì, alcuni pensano per esempio che Giovanni Battista. Giovanni Battista, che rapporto poteva avere con gli Esseni? Giovanni Battista aveva un suo movimento. Non era un Esseno, anche se probabilmente è stato a contatto con gli Esseni, forse si ipotizza, però non era un Esseno. Non era della setta di Qumran, certamente. E non era nemmeno uno zelota. E nemmeno un sicario, il movimento dei sicari che troviamo nell'Alta Galilea. Per dirvi, all'epoca di Gesù troviamo Qumran, troviamo gli Esseni, il movimento più ampio, troviamo gli Zeloti, a cui fa parte anche Simone lo Zelota, che non sono però il movimento che si oppone con la violenza a Roma. Piuttosto questi sono, questo ormai è abbastanza chiaro, sono i sicari, un movimento dell'Alta Galilea. Dell'Alta Galilea, questi sì, predicano, ipotizzano e teorizzano la rivoluzione armata contro il potere romano. Gli zeloti no, gli zeloti non si oppongono così in modo assoluto a Roma, si oppongono a Roma anche in modo violento, questo sì, quando Roma compie certe cose, certi atti contro Israele, ma solo in quei casi. Per il resto ha un'opposizione molto forte a Roma, ma non violenta come quella dei sicari. Simone lo Zelota non è un sicario, è un'altra cosa.
Perché sicario?
Perché sicario è la spada corta, insomma, che si teneva alla cintura, nascosta anche. E poi troviamo il movimento di Giovanni Battista. Giovanni Battista aveva dei discepoli, aveva una fama, il quale ha una sua posizione anche rispetto a Roma. Vedete com'è? Il problema è Roma, eh? È Roma perché è l'occupante. Perché come possiamo osservare la legge? Allora, se c'è l'occupante, allora ci si divide, non c'è un pensiero unico all'interno di Israele. Ci sono tante sette, diciamo così, non in senso negativo, partiti che la pensano in modo diverso. Boiarin, non mi ricordo che espressione abbia, ma a un certo punto dice che c'è un pullulare, insomma, di l'aveva ricordato Marcheselli, no? Non mi ricordo, insomma, come l'espressione. Sì, c'è un pullulare di partiti, partitini, perché il problema è come rispondere alla provocazione di Roma, come possiamo essere osservanti. E c'era chi diceva bisogna cacciare Roma, chi diceva è possibile osservare la Torah anche sotto Roma. E la posizione del Battista sembra essere, da alcuni, la si legge così, una posizione un po' sua, perché da una parte è molto vicino agli Esseni, quindi di contestazione a Roma e anche a Qumran, però poi quando lo vanno a interrogare, alcuni soldati gli dicono: noi cosa dobbiamo fare? Cosa risponde? Accontentatevi della vostra paga. Cioè ha una speranza anche nei confronti di Gesù, che la ritroviamo, no? Quando lui manda la delegazione a Gesù, dice: sei tu quello che deve venire o un altro? Perché? Perché gli fa questa domanda? E secondo me è lui che ha il dubbio, non manda i suoi discepoli per fare in modo che i suoi discepoli siano convinti, che Gesù convinca i suoi discepoli che lui non c'è riuscito. Il dubbio era suo. Sei tu quello che deve venire o è un altro? Perché? Perché Gesù compie certe azioni del Messia atteso, le guarigioni, i miracoli, la resurrezione dei morti, la cacciata dei demoni.
Però Roma resta lì.
Roma resta lì però. E il Battista, quando presenta Gesù al battesimo, dice: ecco colui che ha in mano il ventilabro e farà la purificazione, cioè il giudizio, porta anche il giudizio. Quindi lui si aspettava che Gesù dovesse fare anche il giudizio. Cos'è il giudizio? Il giudizio è quello per un israelita del tempo. E allora il Battista ha il dubbio: ma sei tu quello che deve venire o è un altro? E tu hai fatto i miracoli, va bene, hai fatto queste cose, va bene, hai fatto le opere di misericordia. E la risposta di Gesù qual è?
Resta
dite al Battista che i ciechi vedono, eccetera, è beato chi non si scandalizza. E questa è tutta, poi porterà è la strada che porta alla tesi del Nuovo Testamento, no? Che tutto è la visione del Nuovo Testamento, qui però andiamo un po' a sconfinare, che questa è proprio sua, è del Nuovo Testamento, che vede la venuta del Messia in due fasi. Perché deve risolvere un problema. Gesù è venuto, è morto, è risorto, è cominciata la nuova creazione, però siamo ancora lì. Siamo ancora lì. Io la dico in modo un po' banale, se volete. Il Nuovo Testamento la risolve, la risolve perché è Gesù che la dice, no? La fede. Io la dico banalmente, ripeto. La risolve la cosa dicendo: ma Gesù deve tornare. E allora il ritorno sarà il ritorno nella gloria col giudizio, la seconda fase, col giudizio. Tutto è rimandato. Questa è la tesi del Nuovo Testamento, che è propria sua. Non trovate un'altra, non credo, non lo so, che si possa trovare un'altra tesi del genere in altri scritti.
È interessante che sembra che Gesù abbia rapporti, in qualche modo conosca tutti questi partiti.
Ah, certo.
Alcuni sono nel suo gruppo, nel suo gruppo. Con gli Esseni, conoscendo quel tipo, quella brocca, se è vero che erano Esseni, erano amici perché era stanza.
Sì, no? Sì.
E lei da poco conosceva anche questa realtà.
Sì, le conosceva, certo. C'è un bel libro, io l'ho fatto leggere a Montesole, ma non è piaciuto. Perché è di Gerd Thyssen, un tedesco, non è un teologo, lui è uno storico, molto bravo. Ha fatto ricerche storiche dell'epoca di Gesù, e quello che ha messo in evidenza che all'epoca di Gesù, appunto, tutti i partiti che potevano esserci all'epoca di Gesù, i movimenti, non mi ricordo, c'è in italiano il titolo del libro suo, l'avevo letto io, ma comunque lui poi ha scritto un romanzo storico, L'ombre du Galilée, L'ombra del Galileo, nel quale, però non mi voglio dilungare, nel quale viene descritta un'insurrezione che succede a Gerusalemme, i romani, Pilato, riescono a mettere le mani su uno di questi, lo prendono, lo ricattano, questo qui si chiama, no, non mi ricordo come si chiama, lo ricattano e gli dicono, e Pilato gli dice, Pilato o Marcello, non mi ricordo, e gli dice: io ti lascio libero, noi ti lasciamo libero solo se tu, questo qui è uno dei gruppi insurrezionisti, se tu ti pieghi e vai, ti metti, vai in giro per Israele e ci fai da spia, tu che sei conosciuto all'interno di tutti questi gruppi, vai dentro e ci dici come vivono, cosa fanno, che cosa stanno combinando, eccetera. Sì, se fai così ti lascio libero. Allora lui è costretto a accettare e allora si mette a girare per tutto Israele e con questo modo poi descrive tutti i gruppi, della Galilea fino... E lì si vede nel libro... Sì. Nel libro la descrizione è lui che arriva su, mi pare dai Sicari proprio, è nell'Alta Galilea, a Seforis, la città, e poi dopo viene giù, insomma, tocca, arriva anche a Qumran. Arriva... Sì, è molto apocalittica, mi sono perso. Alle 10 e mezza dobbiamo finire. Allora veniamo a Enoch. Scusate, era per dire che siamo in un periodo dove il pensiero ebraico è molto variegato, molto vivo, molto non è un pensiero unico, come sarà il tentativo, appunto, che si farà nel 100 di comune accordo a Yavne, e questo per comune vantaggio, e questo lo sottolinea Bojarin, sia della Chiesa, che nel frattempo in quegli anni diviene la Chiesa greca, non più la Chiesa ebraica che raccoglie il mondo greco, eccetera, e la sinagoga, che ha il problema di unificare un po' il pensiero, diciamo così, e quindi esclude tutta una certa letteratura. Però andiamo, allora veniamo a Enoch, il libro di Enoch, che viene chiamato da Nofke un'alternativa a Mosè, perché? Allora, è l'Enoch etiopico, si compone di 5 libri e un prologo. Il prologo sono i primi 5 capitoli, poi troviamo il libro dei vigilanti, che sono i capitoli dal 6 al 36, il libro delle parabole, dal 37 al 51, il libro dell'astronomia, dal 72 all'82, il libro dei sogni, dall'83 al 90, e l'epistola di Enoch, dal 91 al 108. Il libro di Enoch, come ho detto, è sopravvissuto interamente solo in etiopico, però è un'opinione abbastanza diffusa che sia stato scritto originariamente o in aramaico o in ebraico. Si pensa, quanto al luogo della composizione, alla Palestina, anche se, ripeto, forse non è l'unico luogo dove può essere stato scritto, è un arco di 3 secoli. Contenuto dell'opera il prologo, come abbiamo detto, sono i primi 5 capitoli, è praticamente si divide in 2 parti. In Enoch 1 ci sono le visioni che Enoch che annunciano la fine dei tempi, nel capitolo primo. E fine dei tempi, a cui seguirà il castigo degli empi e la salvezza dei giudei. Nel capitolo 2 e 5 del prologo invece troviamo un forte richiamo al contrasto fra l'ordine intrinseco alla natura creata da Dio e l'infedeltà di Israele, il problema. Quindi il problema è la natura, la creazione buona di Dio e l'infedeltà di Israele, però le risposte che darà Enoch sono diverse da quelle dei Sadduciti. Il libro dei vigilanti, questo era il prologo, i primi 5 capitoli. Il libro dei vigilanti, che sarebbe primo Enoch dal 6 al 36, lo intitola il Nofche, la venuta del male nel mondo. Allora, l'opera dei vigilanti, il libro dei vigilanti, si apre con il racconto del peccato degli angeli vigilanti, i quali si invaghiscono delle belle ragazze nate dagli esseri umani, scendono sulla terra, si uniscono con loro e insegnano il male, a fare il male, le magie, gli incantesimi, e mostrano eccetera, il taglio delle piante e le radici, viste come cose negative. Da questa unione illecita fra il divino e l'umano nascono i giganti, i violenti giganti. Io la riassumo come la dice il Nofke, però se uno poi va a leggere ci sono tanti problemi. Comunque, questa è una traccia con la quale si può leggere Enoch e poi si possono poi fare anche delle critiche se si vuole. Allora, da questa unione illecita nascono, fra il divino e l'umano, nascono i giganti, che sono dei violenti, i quali devastano la terra, fino al punto da suscitare la protesta perfino degli angeli, i quali invocano il Signore, che a sua volta stermina la razza maledetta con il diluvio e poi condanna i vigilanti. Siamo all'interno del libro dei vigilanti. E nella prima parte del libro dei vigilanti, in questa narrazione, si mescolano due diverse teologie, idee teologiche fondamentali. La violenza dei giganti che distrugge la terra, la corruzione e la corruzione del genere umano che è originata dagli insegnamenti di Azazel. Quindi è vero, La violenza nasce dai giganti che distruggono la terra, però gli uomini partecipano. E il diluvio, in questa visione, compie una prima purificazione, che sarà però completata solo nel giorno del giudizio. Il capitolo 11 si chiude con una promessa di salvezza per la terra. Col capitolo 11 si chiude la prima parte del libro dei vigilanti, che sa chi chiama il primo vigilante, che sì, molto più antico. Poi ci sarà la seconda parte del libro dei vigilanti, nei quali entra in scena finalmente questo Enoch, col capitolo 12, il quale viene incaricato dal Signore di annunciare il castigo ai vigilanti. Vedono morire i loro figli, i giganti, e i vigilanti stessi saranno puniti poi in eterno per le trasgressioni che hanno commesso. E vano sarà il tentativo degli angeli peccatori, a un certo punto chiedono a Enoch di intercedere per loro, sembra che ci sia un pentimento. Ecco, comunque chiedono a Enoch di arrivare una supplica di clemenza a Dio, però Enoch vede in sogno che la loro condanna è stabilita e definitiva. E Dio stesso annuncia la risposta negativa alla preghiera dei vigilanti: saranno puniti e i figli della loro relazione illecita saranno distrutti. Anche se poi dai loro corpi, è un po' complicata, ma insomma, dai loro corpi sorgeranno degli spiriti destinati a tormentare l'umanità fino alla fine dei tempi. Ecco, poi dopo la visione non continua il suo luogo in luoghi un po' misteriosi, eccetera, vede le stelle che prima hanno trasgredito il comandamento divino, alterando le loro orbite, eccetera, insomma ci sono tante altre cose, scopre luoghi fantastici e il libro si conclude con una dossologia al Signore. Questa è la tematica del libro dei vigilanti, quindi un peccato dei vigilanti, dei vigilanti che crescono con le donne, nascono i giganti, i quali causano il male su tutta la terra e distruggono la terra. La corruzione sale, col capitolo 12 sale e entra in scena Enoch, il quale riceve dal Signore l'incarico di annunciare il castigo, la punizione, dai vigilanti la richiesta di intercedere, però tutto questo serve a dire che non ci sarà misericordia per loro, ci sarà il giudizio, eccetera. Lasciamo perdere la storia, le questioni letterarie. Allora, qualche aspetto teologico, soprattutto uno, perché poi dobbiamo fare anche gli altri. Il libro dei vigilanti è importante nella storia della teologia ebraica perché introduce nel giudaismo un concetto nuovo e carico di sviluppi futuri, l'idea di un peccato di origine che guasta la creazione buona di Dio, rendendo necessario il suo successivo intervento restauratore.
Cioè che si è introdotto dai vigilanti.
Questo è quanto scrive il Nof che io sto sentendo. Beh, certamente c'è l'esplicitazione di questo principio. Poi bisogna vedere in che rapporto sta Enoch con Daniele, per esempio, per dire un testo biblico, con gli altri, il rapporto cronologico, quale è stato scritto prima o dopo, ci si divide molto, è difficile. E vabbè, questo è quello che viene rilevato e detto. Enoch esplicita un peccato di origine che guasta la buona creazione di Dio, un peccato di origine nel quale anche l'uomo viene coinvolto. Il libro dell'astronomia, che è molto più semplice, il secondo libro di Enoch, è importante soprattutto perché per questioni di calendario, ma non lo tocco, non mi fermo, ecco perché. Lo lascerei perdere perché sennò non ci stiamo dentro. Invece il terzo libro è quello, il libro dei sogni, dal capitolo 83 al 90, che è molto, molto importante. Allora, nel libro dei sogni si raccontano due visioni diverse, molto diverse. La prima, Enoch 83 e seguenti, è molto breve e viene annunciata la fine del mondo, anche qui. La seconda visione di Enoch, che sono i capitoli 85 e 90, quindi la fine del mondo, molto più lunga e articolata, viene detta anche l'Apocalisse degli animali, si ripercorre in maniera simbolica l'intera storia di Israele. Quindi la fine del mondo, la prima visione, e la seconda visione, l'intera storia di Israele. Enoch 83, dove si annuncia la fine del mondo, è una piccola apocalisse che si concentra sulla preghiera di intercessione per i giusti.
Per
i giusti.
Non per i giusti.
Per i giusti. Enoch implora Dio con due preghiere. Della prima viene detto solamente che è per le generazioni del mondo. E nella seconda, vabbè, è più articolata. C'è una lode al Signore e Enoch fa una supplica e pregando di fare seguire a lui, a Enoch, un'eterna discendenza di giusti, i malvagi invece che scompaiano dalla terra. Quindi questa è l'intercessione di Enoch che viene ricordata. E poi invece nella Apocalisse degli animali, che è la seconda parte, che riguarda la storia intera di Israele, l'Apocalisse degli animali, ripercorre le principali tappe della storia di Israele, si apre con Adamo, Eva, dalla terra, senza però ricordare l'Eden, e quindi non c'è nulla di quello che possiamo trovare in Genesi 2-3, senza alcuna menzione dell'Eden. Si comincia dal peccato originale poi seguono Adamo e Eva. Adamo e Eva seguono Caino e Abele, che sono rappresentati nella figura di bovini. Cioè, si chiama Apocalisse degli animali perché è tutto raffigurato attraverso degli animali, eh? Adamo, Eva, Caino, Abele, bovini. La caduta, anche qui viene ricordato quello che si ricordava nel libro dei vigilanti, la caduta di una stella, però qui seguita da altre stelle, i vigilanti. Da qui nascono allora Adamo, Eva, Caino, Abele, bovini. Da qui nascono elefanti, cammelli, asini, i giganti. Poi viene descritta la punizione delle stelle e della loro discendenza, Enoch 87 seguenti. Noè, viene ricordato anche Noè, un altro personaggio, che, il quale nasce rappresentato, raffigurato come un bue, e poi diviene un uomo. Vabbè, siamo nel... E poi si parla del diluvio, dell'arco, e poi ancora di Abramo, di Isacco, di Esaù e di Giacobbe. Giacobbe però viene rappresentato come una pecora. Poi si parla dei 12 patriarchi insieme a Giacobbe, dopo Giacobbe. E allora poi finalmente con maggiori dettagli si comincia a narrare tutta la storia dell'Esodo. Vedete, ripercorre la storia biblica, e sarebbe importante vedere come mai alcuni sono bovini uno nasce bue e poi Noè e poi muore come uomo, diventa uomo. Invece i giganti sono visti come elefanti, come asini, e questa contiene tutta una simbologia, non è un caso. Poi invece dopo i patriarchi si comincia a descrivere con più particolari tutta la storia dell'Esodo. Viene prestata una particolare attenzione al Sinai. E in particolare, poi in modo particolare, all'episodio del vitello d'oro. Poi troviamo gli eventi che riguardano i re, quindi dopo il Sinai si passa ai re, narrati in una successione molto rapida, senza particolari, e tutto è visto come uno scontro fra le pecore e gli altri animali selvatici. Le pecore sono Israele, gli altri animali selvatici. Seguono ancora il riferimento ai profeti, alla loro persecuzione, il tradimento continuo delle pecore punite tramite 70 pastori malvagi, e poi a questo punto fanno la comparsa delle aquile, gli animali del cielo, aquile, avvoltoio, uno sparviero, i corvi, segni dei tempi turbolenti della dominazione macedone. Sembra che sia così, perché sta facendo la storia, quindi l'epoca macedone è vista come questi animali, uccelli e spaventosi del cielo. Primo Enoch 90. Allora, in questa fase, il gregge viene letteralmente spolpato, e viene letteralmente spolpato anche con la connivenza dei pastori. Un altro riferimento a molta letteratura dei profeti, no? Che contesta i pastori che non hanno pascolato il loro gregge. Per reagire all'oppressione, allora, in un primo momento alle pecore, a Israele, no? Spuntano delle piccole corna che sono però inefficaci. E poi una pecora con un gran corno inizia una ribellione vittoriosa, alla quale si uniscono però solo alcuni caproni. Storia di Maccabea. Quando la pecora con il corno sta per soccombere, allora ecco che in suo aiuto arriva lo stesso giudizio divino. E allora il giudizio, vengono punite per prime le stelle, poi i pastori, interessante, poi le pecore infedeli. E le pecore superstiti, questa è la sua visione, né? Le pecore superstiti e quelle che sono perite innocentemente e che ora sono risorte, siamo al momento del giudizio, interessante anche questo, ricevono l'omaggio di tutti gli altri animali. In mezzo a questo gregge sorge un nuovo bue bianco con grandi corna. E allora la visione a questo punto si conclude con la trasformazione di tutti gli animali in buoi bianchi. Tutti gli animali in buoi bianchi. Simbolo questo di una razza rinnovata. Sono i capitoli, mi pare che abbia letto anche, come si chiama? Settembrini, no? L'89-90 di Enoch, che è molto bello, e lì c'è il problema. Io non so quanto posso andare avanti, sono 10:30, perché c'è il battesimo. Però uno dei problemi fondamentali, arriviamo dove arriviamo, tanto. E vorrei dire solo qualcosa del libro dei Parabole, 2 minuti, però prima, uno dei problemi fondamentali è il rapporto di Israele con le genti. Perché? Perché ci sono due tensioni. C'è la tensione che vede Israele in lotta con le genti, o meglio le genti in lotta con Israele, e questo è presente. E per cui c'è il giudizio delle genti, ma c'è il giudizio anche per Israele, però bisogna ricordare anche questo. E però c'è anche l'altra visione che vede le genti confluire, come alla fine troviamo alla fine di questo libro dell'Apocalisse degli animali, confluire in Israele, è la visione di Isaia 2:1-5. E questa è la vera speranza, è la speranza escatologica, quello che Israele spera alla fine. E queste due tensioni, secondo me, bisogna tenerle insieme. E anche il Nuovo Testamento le tiene insieme, non le elimina. Vedete la visione dell'Apocalisse. Prima, nella prima parte, c'è lo sterminio di Babilonia, le genti, eccetera, qua che fanno del male. E poi nella Gerusalemme celeste le ritroviamo tutte, perché è la dimora di Dio con i suoi popoli. Allora vedete, non si può prendere in modo letterale, bisogna capire che l'Apocalisse riprende una tensione già presente nel mondo dell'apocalittica giudaica, senza eliminarla, però vedendola risolta in Gesù e nell'attesa e nell'ultimo momento, è la novità del Nuovo Testamento. Volevo dire qualcosa del libro delle parabole, ma non so se lo faccio. Perché nel libro, dico solo una cosa, nel libro delle parabole, che è molto importante, e troviamo la risoluzione, quello che dice Sacchi, perché c'è la visione del figlio dell'uomo, la figura del figlio dell'uomo, il quale sembra essere, secondo Sacchi, chiudo così perché non ce la faccio più, una figura superumana. Perché il problema di Israele, dell'umanità, è che a monte del peccato che è dovuto alla responsabilità umana, c'è un peccato che è a monte, appunto, che coinvolge l'uomo, che è più forte dell'uomo, e che allora, per risolvere questo problema, non c'è bisogno di un salvatore che sia umano, ma superumano. E da qui tutte le teorie anche che abbiamo visto in Boiarin, eccetera, quella la visione dei due troni, di un Messia che provenga dal mondo divino. Vedete che è molto presente in tutta questa letteratura. Io termino così perché non ce la facciamo più andare avanti, però vedete come è importante, anche solo dicendo questa cosa, tenendo insieme il libro dei vigilanti, il libro dei sogni, vedete come è molto importante. Questa è una letteratura dalla quale il Nuovo Testamento pesca, e non possiamo pretendere, probabilmente così, di dire che noi possiamo leggere il Nuovo Testamento accontentandoci questi sono i dati nuovi, della lettura dell'Antico Testamento. C'è qualcosa di più, perché la fede di Israele è molto complessa. Questo mantenendo tutto quello che volete, la ispirazione dei libri dell'Antico Testamento, eccetera, la unicità del Nuovo Testamento, però c'è un mondo molto più ampio che ci permette di comprendere molte cose del Nuovo Testamento che altrimenti non saremmo in grado. Così concludo. E
i libri di Enoch sono considerati ispirati dalla Chiesa etiopica.
Esatto.
Puoi dire solo questa letteratura apocalittica, come la diciamo, dovrebbe parlare soprattutto dei cinque di Enoch, ma... hai accennato.
C'è il quarto di Esdra, che è molto importante, anche perché lì ritroviamo la Gerusalemme, eccetera. Cioè, ritroviamo sempre il problema di Israele e le genti, quello non si scappa. E anche quando si parla delle virtù personali, della salvezza, è tutta in vista di questo problema. È tutto in vista di questo problema. Poi troviamo altri libri molto importanti, sono i libri dei 12 patriarchi, per esempio, dove vengono sottolineate sì, lì le virtù personali, però l'importanza delle virtù personali, però all'interno sempre di questa della risoluzione del problema. Non è, come dire, la visione delle virtù personali, tu intanto salvati, pensa a te stesso. È che tutto è visto in funzione della risoluzione di questo problema, genti, Israele e la salvezza finale. Cosa mi sono spiegato?
Saranno una trentina
di libri? No, i libri della letteratura medio-giudaica sono una novantina, secondo il Chasuo. Ma io ripeto, Apocalisse dipende con quali criteri si definisce un libro apocalittico. Io qui non l'ho svolta, però ci sono i criteri che dà il Sacchi, ci sono criteri che dà il Koch, un altro autore, un altro che dà Stone, un altro autore ancora, però sono tutti criteri nati nell'Ottocento, dall'Ottocento in poi. E se vuoi, addirittura in Enoch non ci sarebbero neanche tutti i criteri secondo mi pare il Koch. E quindi Enoch non sarebbe neanche considerato un libro apocalittico, ma secondo me la distinzione non va fatta, quali sono i libri apocalittici o no. Quello che si deve dire, l'apocalittica giudaica non è una letteratura, è una dimensione spirituale, una tensione spirituale presente in tutta questa letteratura in modi diversi. Io mi sentirei di dire così più che definire quali sono. Poi è chiaro, ci sono libri che addirittura si definiscono apocalissi, quelli sono apocalissi perché sono rivelazioni. C'è l'apocalisse di Sofonia, ho ricordato, di Elia, eccetera, l'apocalisse di Adamo, quelli in sé vogliono essere delle rivelazioni, quelle vanno nell'apocalittica.
Ma anche Enoch
fa parte dell'apocalittica.
Apocalisse di Enoch.
Sì, sì, sì.
E chi li ha nominati così?
Apocalittici? Te l'ho detto, siamo da parte
i titoli che li ha messi, diceva.
Vabbè, alcuni sono lì dall'inizio, Apocalisse di Rivelazione, come Apocalisse di Giovanni.
L'inizio del genere.
Apocalisse di Giovanni. Sì, però non possiamo dire, bisogna chiudere, non possiamo dire quelle sono le Apocalisse e le altre no, perché non cominciano così, capisci? Perché gli elementi dell'apocalittica li troviamo in moltissimi di questi testi.
Così come anche nei libri di Enoch, tante cose non sono apocalittiche.
Esatto,
come
esatto.
Noi, tutta la storia.
Esatto. Ma lì dipende con quali criteri tu definisci che uno è apocalittico o no, ma questi sono criteri dell'Ottocento.
Fratelli e sorelle, sentite, noi che